Siamo tornati e allora, come sempre, è lunedì, in questo momento di Maracanà, è il momento che annunciamo così.
Maracanà, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Eh sì, i voti, perché si è conclusa la terza giornata, si va in pausa per gli impegni della nazionale, ma vediamo un po' come viene giudicata da Luca Calamai questa giornata. Ciao Luca, ben trovato. Luca, non ti sento. Pronto? Vediamo un po' che succede. Ah, allora riproviamo, succede, lo ripresenteremo appena arriva. E allora intanto leggo questo messaggio. Giusto il tuo appunto sul ritmo, per una sera ho rivisto l'ultima Juve di Allegri, non so da quando la Juve faceva un solo tiro in porta. È vero, non prende tiri in porta in tre partiti, però ieri sera i tiri in porta non ci sono stati. Hai ragione Milo. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca. Ma non c'è, è una finta.
È chiuso.
Oh, ti sento Luca, ti sento, eccoti, ho avuto un problema nel collegamento. Buon pomeriggio Luca.
Chiuso il primo ciclo di partite di campionato, si è chiuso durante il mercato, quindi fammi dare zero.
Vai bene la linea. Si sente a scatti, proviamo un attimo a capire che cosa succede, speriamo di poter risolvere il problema in questo collegamento con Luca Calamai, perché aveva iniziato con uno zero, chissà chi lo dava. Allora, Kop Miners non vale 60 milioni, pensavano di aver comprato Platini, ma l'affarone lo ha fatto l'Atalanta, sarà un buco nell'acqua. Beh, però mi sembra un po' troppo presto per dare un giudizio così definitivo, netto e anche molto 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 negativo. Io aspetterei, insomma, è arrivata adesso. Se pensiamo che tu citi Platini, che ci ha messo qualche mese ad entrare nella Juventus e a imprimere il marchio del grande giocatore, se dopo una manciata di minuti giocati già lo bocciamo in questa maniera, a me sembra, Rudy, un avventato giudizio. Riproviamo Luca Calamai. Ciao Luca.
Combattiamo con le linee telefoniche, speriamo bene. Allora, vai. Dicevo che si è chiusa questa parte di partite di campionato e il voto più basso, ma proprio zero, lo do a questo mercato che entra in maniera così invasiva sul campionato. Ti devo dire che il dato importante per chi pensa che così sia sbagliato, io la penso sicuramente, ma credo anche te Marco sei sulla stessa lunghezza d'onda, il dato importante è che i grandi club sono arrabbiatissimi.
Sì.
E se si vuole cambiare qualcosa nel calcio, lo sai benissimo, serve l'aiuto e il sostegno dei grandi club, altrimenti non si può cambiare nulla. Devo dire che anche il presidente Gravina si è fatto portatore di una lamentela che penso arriverà a dei livelli molto alti. Non si, per rispetto dei tifosi, per rispetto di chi ha passione, di chi compra gli abbonamenti, paga i biglietti, fa le trasferte, non si può avere un giocatore che un giorno ha una sua maglia, il giorno dopo ce l'ha una maglia di un'altra squadra. E non si può nemmeno chiedere agli allenatori di fare di allenare giocatori che dopo due giorni prendono un aereo e vanno da un'altra parte. Tutto questo è inaccettabile. Quindi zero a questo mercato invasivo, bisogna cambiare, possiamo accettare, potrei accettare al limite una giornata, ma tre giornate è una roba che non ha cittadinanza in un calcio, nel mio calcio, ma devo dire anche nel calcio dei sentimenti, che poi deve essere il calcio sempre che comanda tutto e tutti. Poi andiamo all'aspetto giocato. Aspetto giocato, ci sono due aspetti, uno estremamente positivo, vorrei dire quasi rivoluzionario, e l'altro un aspetto che genera un clamoroso dibattito. Allora parto dall'aspetto positivo, e è il fatto che oggi se dovessimo assegnare i posti europei in base alla classifica delle prime tre giornate, andrebbero in Europa il Torino, andrebbe in Europa il Verona, andrebbe in Europa l'Udinese, andrebbe in Europa persino l'Empoli, perché al settimo posto andrebbe in Conference, magari proprio al posto della sua rivale regionale fiorentina. Allora, mi hanno insegnato, e non ho motivo di dubitarne, che il calcio d'agosto è ingannatore. E quindi tutto questo che noi raccontiamo andrà tutto poi rivisto, rivalutato e rivisitato poi quando si comincerà a settembre, dopo la sosta nazionale, con un certo ritmo, a vedere qual è il valore delle squadre. Però fammi dire che io che invecchio, e quindi invecchiando ho preso la parte romantica. Di solito ci si nasce e si diventa romantico. Ho preso per il momento la versione romantica. Trovo estremamente bello tutto questo. Lo trovo perché io sono cresciuto in un calcio in cui alla prima giornata, al fischio d'inizio della prima giornata del campionato, in fondo, tutti coltivavano una speranza, un sogno. Ecco, oggi vedere queste realtà, escludo il Torino che comunque ne ha storia e tradizioni, ma vedere realtà di livello diverso che per, vanno alla sosta con sorrisi, con gioia, con entusiasmo, tra l'altro dimostrando che non importa spendere milioni di euro per allestire squadre che abbiano equilibrio, che abbiano talento, che abbiano buon senso. Ecco, io questo lo trovo un bellissimo segnale perché ridimensiona tutto, riporta tutto questo calcio un po' dalle dimensioni mostruose in cui tutto è tecnologia, tutto è conti, tutto è numeri, tutto è bacini d'utenza, tutto è diritti televisivi. Riporta il calcio anche alle sane scelte di provincia, ai sani equilibri di provincia. Magari tutto questo durerà molto poco, però bene così. Non credo che durerà poco per il Torino. Ho questa sensazione perché ti devo dire che questo allenatore Vanoli è ora l'allenatore da studiare, come direbbe Celentano, è l'allenatore del momento. Non è casuale quello che ha fatto al Torino, perché aveva fatto benissimo anche negli anni passati, quindi non ha sfruttato una campagna acquisti faraonica, ma ha dato immediatamente identità e valore alla sua squadra. Io credo che finalmente il Torino ha tutte le condizioni, dico tutte, per potersi riprendere anche un ruolo in Europa che fa parte della sua storia e della sua tradizione. Quindi grande Torino, grande calcio di provincia, vivi Dio, si ritorna alle vecchie tradizioni e qualche volta un tuffo nell'umiltà, un tuffo nelle piccole cose massane, secondo me è sempre positivo. Poi, e quindi tutto questo mondo merita tranquillamente un 8 tondo e pieno. Poi c'è l'altra faccia della medaglia è il Milan, non c'è dubbio. Prima ancora della Roma, prima ancora della Lazio, perché che la Roma potesse avere dei problemi in virtù del svanire dell'effetto Mourinho, in virtù di un mercato che è stato fatto un po' così a scatti, ma è un mercato che dove non ci ho trovato sempre un grandissimo filologico. La Lazio viene da fasi, da un clima non semplice tra la tifoseria e Lotito, c'è anche un rinnovamento di alcuni giocatori importante. Nel momento in cui sparisce dalla rosa biancoceleste Immobile, sparisce un simbolo di un ciclo, di un percorso, di anni, anche anni belli, anni che non hanno dato lo scudetto, ma che hanno dato la possibilità alla Lazio di vincere dei titoli e comunque di stare grandi. Quindi che la Roma avrebbe faticato all'inizio e che la Lazio avrebbe ugualmente faticato all'inizio, io l'avevo messo in preventivo. Milan no. Il Milan è qualcosa di molto strano e ora vedi com'è strano il calcio. Quello che Ibrahimovic risolveva magari con un colpo dei suoi, magari un colpo di tacco, che è stato un po' il gesto, il marchio di fabbrica di questo campione nell'elevarsi a qualcosa di speciale. Ecco, ora l'Ibrahimovic, giacca e cravatta, è chiamato dopo sole 3 partite a prendere una decisione importante. L'ho scritto oggi nell'editoriale di Tutto Mercato, lo ripeto nella trasmissione cult del calcio che è il Maracanà. Ibrahimovic non può temporeggiare. Il concetto della tiratina d'orecchi, il concetto di un rimprovero ma poi voltarsi dall'altra parte sarebbe il più clamoroso errore. È evidente che c'è malessere dentro lo spogliatoio, e la rivolta pubblica di Leao e Teo è un qualcosa che raramente si vede nel calcio. Però, e anche in questo io... vai.
No, permettimi di aggiungere una cosa che condivido pienamente, mi unisco a questa tua sottolineatura su Ibrahimovic, come ho fatto anch'io questa mattina, però ti voglio aggiungere una cosa: io sono molto arrabbiato con Ibrahimovic. Perché un dirigente della sua portata, perché tale è, che dovrebbe, insomma, che sta costruendo il Milan, che ha scelto l'allenatore, in questo momento non può stare in vacanza. Non può stare in vacanza lontano da questa situazione, non può non parlare, non ci può non mettere la faccia. Ecco, allora io dico Maldini è un'altra categoria. Ho criticato Maldini quando ha fatto determinate scelte, Luca, in passato, ma di un'altra categoria, perché nel bene e nel male c'era sempre, la faccia ce la metteva sempre. Dov'è Ibrahimovic? Cosa fa Ibrahimovic?
Ho visto postare delle gran foto in vacanza, ma soprattutto, in aggiunta a tutte le tue riflessioni, sono corrette, non decidere, perché guardate, non può non decidere. La sosta è un passaggio decisivo dell'inizio del campionato, perché ti metti a sedere e valuti la situazione. Qui esistono solo due opzioni. Il Milan per ora ha preso la terza, per ora. La prima opzione, Leao e Teo, un momento va andato a allenare con il per 15 giorni, perché noi non possiamo tollerare gesti di questo tipo. Se siete bravi, lo dimostrerete anche nel Milan futuro, nelle partitelle in famiglia con Camarda e compagni. Tornate quando siete tornati con la testa giusta, perché questo è un messaggio forte che devi dare a un gruppo, che devi dare allo spogliatoio, perché domani potrebbero essere altri due a ribellarsi, domani altri due ancora, quindi con un allenatore completamente svuotato di credibilità. Cambi l'allenatore, lo cambi subito, il calcio è fatto di errori, si possono fare, non è niente di drammatico, anzi, è un segno di maturità, perché se capisci subito l'errore, ti devo dire, è la terza via, quella che ha scelto il Milan, che è la scelta di vediamo che succede, perché come dice, il capo non parla, il capo non c'è, il capo non si esprime, cosa porta? Al caos. Oggi ho letto che Pioli può tornare subito in panchina perché è stato risolto il contratto. Io stesso ho scritto che forse una figura come Allegri, che muore dalla voglia di tornare a allenare, io lo so che si è già rotto le scatole di stare lontano dal pallone, potrebbe essere l'allenatore giusto per trovare un equilibrio tra una squadra costruita in maniera curiosa, non voglio dire male né bene, curiosa, ma oggi si parla solo di questo, quindi immaginati che tipo di devastazione ci può essere all'interno di un gruppo, all'interno di uno spogliatore. E questo nasce da quello che hai detto te, Marco, dalla non presenza, dalla non preposizione, che addirittura ci deve essere un minuto dopo la fine della partita.
Certo.
Non un giorno dopo, sarebbe già stato tardi. Qui siamo al ballo, vediamo, che è una roba che è incomprensibile e che fa male. Fa un male da matti.
No, ma
questo
poi
è quello che devasta un gruppo.
Ma poi, Luca, chiudo così dicendo, visto il momento, si va a fare una trasferta come quella contro Lazio, comunque delicata. Vieni dal risultato negativo dell'ultima partita e non c'è Ibrahimovic. Ma stiamo
scherzando. Vai in vacanza nella sosta del campionato.
Esatto, vai in vacanza alla sosta. Che ti manca? Non è che ti mancano i soldi. Esatto, dai.
Bravo.
Ma non scherziamo. Ma non scherziamo.
Nemmeno le località. No, e c'è la superficialità del campione, che te lo ripeto. Ma lo campioni che fischiavano a calarsi in ruoli diversi, non ti dico l'allenatore, fare l'allenatore per certi campioni è impossibile, perché non riesco a accettare il principio che un giocatore non riesca a fare cose che a lui sembrano assolutamente normali, ma anche gente, perché non capiscono l'importanza della presenza. La presenza è fondamentale, è un segno di appartenenza, è un segno, un messaggio che dai a tutto il gruppo, e non esiste cellulare. La presenza. Quindi vediamo cosa succederà. Io sarei stupito se tutto finisse così, soprattutto se stupito sarei preoccupato per il Milan, perché in queste condizioni si fatica a immaginare di andare avanti. Altre realtà, quindi voto 4, altre realtà che vedo in grande fibrillazione è l'Atalanta. Ha imparato nel tempo che le parole di Gasperini sono la fotografia del stato dell'arte. Cioè Gasperini è uno che va dritto, non ha problemi a dire quello che pensa, è arrivato a ottenere risultati che gli permettono di essere poco politico e molto diretto, e le sue ultime dichiarazioni, sommate all'infortunio di Scamacca, sommate altri problemi, mi affermano per l'Atalanta, cosa che seguo sempre con simpatia. Perché? Perché ho letto che lui dice che Zaniolo va, è una scommessa quale speravamo tanto, dopo due mesi per il momento è una scommessa che non va, cioè un altro giocatore è già uscito dai radar. Ecco, il Gasperini che non trova pace, il Gasperini che non trova la squadra, il Gasperini che spazza via chiunque in questo momento non lo convince, è nella sua versione più peggiore e più pericolosa, perché l'Atalanta, ripeto, qui c'è l'infortunio Chiamata, ma anche questa vicenda di Kuhlmeier tirata alle estreme conseguenze, e secondo me non ha fatto bene nemmeno all'Atalanta tenersi in casa questo giocatore così a lungo. Quando il corso è scelto, ti devi levare il problema da dentro lo spogliatoio, perché comunque già genera male. Ma è un'altra realtà che mi lascia.
Ah, non lo sentiamo più? Gabriele, penso che l'abbiamo perso. Vediamo un attimo.
Pronto.
Gabri, ecco, adesso ti sentiamo Luca, vai.
No,
vai.
Sto fermissimo. Ti dicevo, prova a fare due conti con me. L'Atalanta è in queste condizioni. La Roma, basta pensare alla polemica, al problema tra De Rossi e Cristante e insomma anche ai risultati che ha ottenuto. La Lazio ne abbiamo parlato. E il Milan ne abbiamo detto. Cioè, guarda, questo potrebbe essere l'anno nel quale una squadra della media borghesia, che però lavora bene, il Bologna in una difficoltà, ma questo vorrei dire quasi inevitabile. Lì non ho capito la scelta di
Oggi, aspetta che l'abbiamo riperso nuovamente, Luca. Oggi la linea ci viene contro, dai, ci viene contro. Lo so, lui c'è, però non lo sentiamo. Vediamo un attimo. Oggi
mi
abbiamo...
sento benissimo.
Lo so, tu mi senti, ma noi invece ti sentiamo a tratti. Vai.
Vi saluto con il Bologna, così chiudiamo. Ecco, Bologna secondo me ha sbagliato allenatore, non perché italiano non fosse bravo, ma perché Calafiori serviva più un mestierante che non uno che ha in testa un calcio e lo potrebbe imporre tutta la realtà.
Bene Luca, ci sentiamo al prossimo lunedì. Grazie a Luca Calamai. Qualche problema l'abbiamo avuto nella linea, ma siamo riusciti comunque a raccogliere un po' di pensieri qua e là. Allora, dunque, è la società che è inaccettabile, non Fonseca. Poi Bernardo mi scrive: ciao Vicari, vorrei dirti, c'è chi brinda la permanenza di Osimhen in maglia azzurra e chi invece con gran gioia brinda l'arrivo di Lukaku, che oltre a fare gol provvede a distribuire limoni e anche brindare con il limoncello di Sorrento. Ottimo digestivo, soprattutto farà bene a chi ha problemi di digestione della bile. Forza Napoli. Però lo sai che non è ottimo l'alcol per la digestione in genere, mi hanno detto che è una cosa che non fa proprio benissimo per la digestione. Allora, no, sul caso Osimhen.
Ci porti tre scottage, grazie.
Esatto. No, però sul caso Osimhen io vorrei chiudere, nel senso, adesso non so, cioè ho letto a chi ti stai riferendo e sinceramente non mi interessa niente, perché non amo parlare di quello che fanno gli altri. Ognuno è responsabile delle proprie azioni, delle proprie parole, delle proprie scelte. Devo dire però che sul caso Osimhen rimane un po' il caso inconcepibile del calciomercato, di quest'ultimo calciomercato, gestito, permettetemi di dire, molto male. E non è possibile che il miglior capocannoniere del Napoli degli ultimi anni sia stato addirittura messo fuori rosa con un contratto regolare e non si sia trovata una soluzione a questo problema, se non adesso quella di mettere, ripeto, uno dei più forti attaccanti che c'è in circolazione fuori rosa. Credo che qui non si possa non fare un appunto negativo a tutti coloro che hanno gestito questa situazione, che non va a, diciamo così, a compromettere il mercato fatto dal Napoli, ci mancherebbe. Il Napoli alla fine è riuscito a portare dei tasselli molto importanti a Conte, adesso spetterà a lui. Ha ragione lui quando si lamenta del calcio mercato come tutti gli altri allenatori, io su questo condivido in toto, però apro una parentesi, la chiudo, perché prima l'ha accennato il nostro Luca Calamai, ma è giunto il momento che le società prendano, oltre che coscienza, devono agire. I grandi club devono agire. Basta col fatto di non siamo d'accordo, cioè bisogna agire, fare un tavolo rotondo, una tavola rotonda, riunirsi, parlare, perché poi dopo si lamentano ma non fanno niente. E quindi, visto che i grandi club hanno cominciato ad alzare la voce da questo punto di vista, e noi il 30 di agosto abbiamo avuto una testimonianza proprio dallo Sheraton di Milano di Giovanni Carnevali, che appunto organizzava tutta la serata, no? Di Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, che ha detto: così non si può andare avanti, il mercato deve essere regolato e via dicendo. Quindi a questo punto è necessario che, oltre alle parole, ci siano dei fatti da parte dei club per poter porre un argine a questa situazione, per poter fermare questo tipo di situazione che appunto non fa bene a nessuno, ai calciatori, alle squadre, agli allenatori e ai tifosi. E di conseguenza bisogna trovare assolutamente una soluzione che credo che comunque sia ormai sul piatto e quindi non potrà non essere esaminata. Detto questo, sul caso Osimhen, ripeto, secondo me le critiche sono legittime, non significa avercela con il Napoli. Poi ripeto, i comportamenti singoli, ne risponde chi adotta un certo tipo di linea. Personalmente parlo di quello che facciamo noi e di quello che è il nostro pensiero. Io credo che la situazione Osimhen sia stata gestita male. Adesso tu ti trovi sì con Lukaku, ma hai un fior di attaccante fuori rosa che potrebbe essere reintegrato, ma Conte ha già detto che rimane fuori. Di conseguenza a me sembra un grosso problema e soprattutto una situazione inconcepibile. Quindi non si può, ripeto, non fare una critica a tutti coloro, ai protagonisti di questa sceneggiata. Allora, dice vabbè, se non sentiamo che una squadra della media borghesia probabilmente potrà vincere il campionato, sopravviviamo ugualmente, ma ci mancherebbe, non è che non si sopravvive per questo, caro Gigio, si sopravvive sempre, speriamo insomma di sopravvivere sempre, a prescindere da quello che possono essere i commenti del calcio o meno. Poi che possa piacere a qualcuno che un anno il Bologna va in Champions e che magari ci sia un'altra squadra non blasonata che possa lottare per traguardi importanti, lasciatelo pure esprimere, fa parte del calcio. Abbiamo visto tante belle storie che si sono diciamo così, che sono terminate con la vittoria di squadre che non ti aspettavi. Si sopravvive uguale, sia se vincono che se perdono. Allora, abbiamo avuto qualche problema purtroppo con il collegamento con Luca Calamai, si è sentito oggi un po' a tratti, diciamo così, che fondamentalmente la critica al mercato e Ibra che non può diciamo così più temporeggiare è uno dei temi che è emerso. Dunque adesso noi ci stiamo per fermare, andiamo in pausa, vi ricordo oggi andremo naturalmente in diretta fino alle 17, poi ci sarà tutta C dalle 17 alle 18, poi Tiembo News e vi ricordo stasera l'appuntamento alle 21.05 con Bordo Campo, trasmissione che viene realizzata in collaborazione da Teleuniverso con TMV Radio, quindi potete vederla e ascoltarla anche su TMV Radio, dove ci saremo io e Stefano Impallomeni, poi con i colleghi di Teleuniverso. Quindi se volete naturalmente si tornerà a parlare un po' di tutte le tematiche del campionato, ma anche della Serie B che seguiamo appunto all'interno di Bordocampo. Dunque 331-8200-213, se c'è qualche audio lo prendiamo subito al volo. Gabriele, vai.
Ciao Marco, buon inizio di settimana, Cisco.
Ciao Cisco.
Innanzitutto mi ha fatto tantissimo piacere incontrarti allo Sheraton, finalmente ci siamo visti anche di persona. Detto questo vorrei dire la mia su quello che sta succedendo al Milan. Io, avendo vissuto tanti anni di spogliatoi diversi, mi immagino ci fosse stato, non lo so, Gattuso lì in campo a vedere quei due estraniati dalla squadra, lontani dall'allenatore. Cioè, lo trovo veramente irrispettoso, lo trovo irrispettoso nei confronti della squadra e trovo più incredibile che ci siano tifosi del Milan che sono contro l'allenatore, contro la società, come magari posso esserlo io, che li difendono, cioè che difendono questi due, soprattutto uno. Il comportamento di Leao veramente è imbarazzante. Saluti Cisco.
Sì, assolutamente, condivido moltissimo di quello che hai detto. Allora, Antonio mi chiede, tra l'altro Antonio ci ha mandato un messaggio che mi sarebbe piaciuto anche parlarne con lui, ma non è stato possibile. Antonio mi chiede un pensiero sulle Leclerc, che ci sarei andato anche più avanti, però molto bello, veramente un gran premio emozionante, dove il guizzo della Ferrari c'è stato, di Leclerc, aiutato anche da Sainz, insomma c'è stata anche una strategia di gara importantissima, quindi veramente una bellissima giornata nel tempio della velocità, un super super Leclerc. Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.